Buon pomeriggio a tutti per questo speciale RBN dedicato alla presentazione del libro Stregoneria politica, comunicazione politica non convenzionale contro la scienza del consenso di Guido Taglietti, che intanto saluto. Ciao Guido.
Ciao a te, ciao, ciao a te e ai tuoi ascoltatori.
Allora, Guido Taglietti, conosciuto per essere un collaboratore fisso, redattore del Primato Nazionale, esperto di comunicazione politica, questo è il tuo, però correggimi se sbaglio, secondo libro, nel senso che io ricordo sicuramente Sovranismo politico e, o del populismo efficace.
Sì, esatto, il secondo libro.
Il secondo libro, edito da Altaforte Edizioni, è già disponibile nel sito di Altaforte e negli altri, insomma, canali di distribuzione di Altaforte. Quindi intanto io inizierei a parlare di come e perché nasce l'idea di scrivere questo libro.
Sì, guarda, ti dirò. In realtà è un'idea che mi frulla in testa da più di 10 anni. Quando avevo 24 anni mi sono laureato a Firenze, mi sono laureato in comunicazione politica e ho avuto modo ovviamente di studiare tutti i paradigmi della comunicazione politica e del marketing elettorale, come sono ufficialmente intesi nel mondo sia dell'accademia che nel mondo professionale, per chi ha modo di lavorarci. E mi ha sempre fatto un po' sorridere il fatto che sono in larghissima parte copiati deduzioni o teorie o assunzioni copiate pari pari dal contesto statunitense, che in Europa già mi sembravano non avere proprio senso riportate così paro pari. E inoltre mi sono sempre posto il problema contrario, cioè io da militante di quella che adesso è una microarea politica. Mi sono sempre detto, sì, ok, ma le regole che usano i grandi attori le possono usare anche i piccoli attori? E ovviamente la risposta è no. E la risposta ho cercato di darla in questo testo, ecco, è manuale di comunicazione politica non convenzionale, proprio perché la strada convenzionale possono percorrerla solo i grandi attori che hanno un'enorme quantità di denaro e soprattutto accettano di far parte di quella piattaforma dell'offerta politica che oggi in Occidente è sempre più stretta, no? Lo vediamo anche oggi in Italia, dove alla fine, ad esempio, a sostegno di un governo tecnico c'è praticamente l'intero arco parlamentare con l'esclusione di Fratelli d'Italia
Esatto.
e una fantomatica ala dissidente del Movimento 5 Stelle che però in Parlamento non si è espressa, ecco, che sembrerebbe esistere nella testa di qualche simpatizzante. E quindi ecco, diciamo che per riassumerla con una metafora, la comunicazione politica non convenzionale sta alla comunicazione politica un po' come la guerriglia sta alla guerra aperta, ecco, come diceva un noto rivoluzionario del sud-est asiatico, quando hai 5 carri armati è peggio che averne 0 se il tuo avversario ne ha 100, perché se ne hai 0 almeno capisci che devi fare qualcosa da capo, e se ne hai 5 invece pensi di poter fare quello che fa il tuo avversario, ecco. E quindi a questo serve, a micro realtà politiche, militanti con un messaggio politico e con un'ideologia politica alle spalle, e serve per massimizzare l'output politico, ecco.
Certo, rispetto a questo, per parlare un po' prima di arrivare al presente del passato, abbiamo parlato appunto di comunicazione politica non convenzionale come diciamo, applicabile appunto a piccoli partiti, esaminiamo un po' il nostro diciamo così, ambiente o area, insomma tanti modi in cui si è chiamata chi. Fa politica da un po' di anni, sa che negli anni 2000 erano presenti nel panorama di destra radicale una serie di partiti, eccetera, eccetera. Ora, non perché giochiamo in casa, però oggettivamente Casa Pound si è affermata come movimento egemone, in parte fagocitando, in parte perché per la scomparsa di altri partiti, comunque diciamo per evidentemente inefficienze, problematiche politiche. Ecco, secondo te a cosa è dovuta l'affermazione di Casapound in termini di comunicazione rispetto agli altri movimenti che, diciamo, a partire dagli anni 2000 erano presenti in quest'area politica?
Ma guarda, Casa Pound a livello strettamente di comunicazione ha avuto delle grandissime intuizioni fin dall'inizio. Quando i ragazzi parlavano ancora ormai 15 anni fa di squadrismo mediatico, avevano costruito una categoria che ha enorme senso dal punto di vista della comunicazione politica. Siccome tu sei marginalizzato nell'arco politico e quindi i giornali non sono interessati a parlare di te, perché i giornali, le grandi proprietà sono legate ad un pugno di persone e soprattutto a una sola offerta politica, Casa Pound, ad esempio, inventandosi lo squadrismo mediatico, aveva capito che se i giornali non parlano della tua proposta di mutuo sociale, non vogliono neanche bucare la notizia se invece ci sono 100 manichini appesi in tutta Italia, no? Quindi aveva un po' bypassato la coltre di silenzio che i giornali avrebbero voluto imporre e che invece aveva un po' intrappolato le altre realtà della destra radicale, chiamiamola così, che comunicavano un po' come se fossimo negli anni Ottanta, confidando che il pubblico politicizzato seguisse un po' tutti. Invece no, non era vero e Casa Pound, ad esempio, con questo artificio ha giocato al contrario, ha fatto in modo che fossero i media, no? A dover inseguire quello che stava facendo Casa Pound, perché non si poteva bucare una notizia che poi sarebbe stata vista su altri giornali con le foto, ma l'ho fatto anche in maniera più politica e non solo dal punto di vista strettamente tecnico, occupandosi sempre di temi un po' o di rottura o in anticipo sui tempi, no? In quel modo tu diventi notizia e il media ha paura a non coprirti. Perché ovviamente il rischio più grande oggi per un giornale è appunto di bucare la notizia. Quello, secondo me, è una grande intuizione che ha tra l'altro seguito CP e che continua a seguire CP. Quello che, secondo me, cambia negli ultimi 15 anni è che, del quale è fondamentale essere coscienti, è che il contesto nuovo che si è creato è quello legato al mondo dei social, ma questo contesto non è neutrale, ecco. Per alcune offerte politiche, per le realtà particolarmente militanti, per alcune visioni del mondo, questo contesto non è una piattaforma neutrale, ma è una piattaforma avversaria. E quindi bisogna introdurre un po' delle nuove variabili. Ma è un fatto che, dal punto di vista comunicativo, Casa Pound in questo ha fatto scuola anche perché ha colto che se gli spazi politici dal punto di vista partitico erano stretti, non lo erano dal punto di vista della politica in senso ampio, quindi tutto il nascere di sigle parallele, di realtà parallele a Casa Pound gli hanno dato una profondità che obiettivamente le altre realtà politiche, ma non solo della destra radicale, anche molte grandi realtà politiche a tuttora si sognano. Io scherzo spesso in questi giorni, ma quando 2 anni fa Casa Pound è stata cancellata da Facebook, in realtà il colpo è stato assorbito bene perché Casa Pound si è costruita un insieme di, come dire, di realtà parallele, di microfoni paralleli che ci ha permesso di essere antifragili, no? Di reggere l'urto, di riorganizzarci e dire ok, va bene, allora sui social ci comportiamo così, ma non ci ha paralizzato. Altre realtà, e penso anche a grandi partiti, se per qualche ragione venissero bloccati sui social, non avrebbero la flessibilità che ha avuto Casa Pound, ecco.
Bene, restiamo sempre su questo tema. Allora, posto che questo, diciamo, è l'argomento un po' di tutto il libro, che ovviamente dovete leggervi, anzi, un manuale direi che dovrebbe essere necessario per qualsiasi militante politico. La lotta, diciamo, dei piccoli movimenti, un po' appunto la lotta di David contro Golia, ecco. Qualche spunto, che poi ripeto viene approfondito nel libro, sul come controbilanciare oggi questo appunto svantaggio, no? Della minore presenza mainstream nelle televisioni, nei grandi media per un piccolo movimento.
Certo, guarda, in realtà il grande segreto, quello che indico come strada maestra, ma all'interno, come dire, di un discorso abbastanza complesso, con un insieme di discussioni, è proprio costruirsi il proprio mondo, no? Capire che se la tua strategia è mandare un messaggio e sperare che i giornali siano onesti con te e lo diffondano al tuo pubblico e le radio siano oneste con te e i social siano onesti con te, Per un attore radicale oggi questa cosa non può funzionare. L'unica strada è avere un proprio giornale, una propria radio, delle proprie sedi fisiche e costruirsi un micromondo parallelo che permette sia di tutelare e far circolare i messaggi all'interno, sia di andare all'esterno con, come dire, con cognizione di causa e con alcuni accorgimenti. L'altro grande vantaggio è che, ed è una delle discussioni del libro, è spostare l'importanza e la centratezza della battaglia anche sulle spalle del simpatizzante e del militante. In un'epoca in cui c'è questa visione spoliticizzante, in cui ogni giorno vogliono farci credere che non si debba fare politica o che la soluzione sia scientifica e non politica o che esista sempre un vincolo esterno, ripoliticizzare e diffondere la visione attraverso i militanti è la strada che possono utilizzare le piccole realtà e i piccoli partiti, sempre proprio copiando un po' la struttura degli eserciti guerriglieri, no? Dove mentre nel grande esercito chi sta al fronte, il guerrigliero è costretto a essere soldato, medico, marconista. Ecco, il militante politico oggi è costretto a essere un insieme di cose perché sulle sue spalle si basa la possibilità per un movimento, ripeto, soprattutto radicale, soprattutto portatore di visioni del mondo avversate, è sulle spalle anche del militante che si basa la sopravvivenza e la diffusione di un movimento e di una visione del mondo.
Ecco, parliamo anche, tu hai accennato al ruolo dei simpatizzanti. Ora, storicamente, nella politica i simpatizzanti venivano, diciamo, chiamati così, magari una o due volte all'anno nelle grandi manifestazioni di massa, a volte autotrasportati con i pullman, insomma, il ruolo però, insomma, spesso si fermava a quello. Invece, oggi no, la situazione è un po' cambiata, il ruolo del simpatizzante può essere invece anche un ruolo quotidiano. Ora, visto che all'ascolto sicuramente ci sono anche persone che non fanno militanza politica classica diretta, ma sono simpatizzanti, ecco, quale può essere il ruolo oggi del simpatizzante nella politica e nella comunicazione politica?
Guarda, sui social chi ha riportato l'utilizzo del simpatizzante in Italia in maniera massiva è stato Salvini nel 2018. Ha compreso che il simpatizzante è la persona che prende il tuo messaggio e lo diffonde nella cerchia dei suoi contatti e nel diffonderlo lo adatta ovviamente al suo target, no? Lui conosce i suoi amici, quindi dà un taglio alla notizia piuttosto che darne un altro. E fa da garante, no? Anche a questo messaggio che condivide, perché se una persona a me cara condivide un messaggio politico, io mi interrogo perlomeno sul fatto che se questa persona l'ha condiviso, evidentemente non è del tutto da buttare, no? Quindi c'è un po' questo ritorno del simpatizzante. Al contrario, il militante, invece, che teoricamente è una figura come dire, formazione ideologica maggiore, dai grandi partiti è stato completamente eliminato, soprattutto perché il problema del militante è che il militante conosce l'ideologia o quella dovrebbe essere l'ideologia di un partito e non ama il fatto che i vertici possano tradire o meno questa ideologia. I grandi partiti, soprattutto di sinistra, si sono accorti a partire dagli anni 90 che l'offerta politica poteva essere in Occidente soltanto capitalista e post-capitalista. E quindi i militanti hanno pensato bene di disfarseli in Italia. Coscientemente è stato Veltroni a dire che anche se il PD nasceva dai discendenti del Partito Comunista e della DC, quindi i due più grandi partiti militanti d'Italia, lui disse: io voglio un partito leggero perché i militanti non mi servono. Questo però, come dicevamo agli inizi, è quasi, come quasi tutte le regole che valgono per i grandi partiti, valgono al contrario per i piccoli movimenti. Il piccolo movimento invece ha bisogno del militante perché, e del simpatizzante, perché è il militante che scrive un articolo per il tuo giornale o fa una trasmissione radio sulla tua radio. Ed il simpatizzante è quella cerniera che ti mette in contatto col resto della società, no? E ovviamente quindi il simpatizzante ha un ruolo attivo. E anzi, la leggenda che il simpatizzante abbia un ruolo passivo è esclusivamente funzionale come dire, ai partiti mainstream che un po' vogliono farti credere che non esista alternativa a una decisione politica. Invece la storia della politica è proprio la storia di volontà che si impongono, ecco, non esiste una realtà data. In politica è uno scontro di volontà e il problema eventualmente è che se tu credi che non si può fare una cosa, sicuramente non la farai, questo sì.
Allora, facciamo direi una pausa di qualche minuto, torniamo tra poco a parlare di stregoneria politica.
Ottimo.
Figli del mondo siamo, con le ali dietro ai talloni, che ci aiutano quando fuggiamo dalla polvere delle prigioni. Figli di una sigaretta, di una sirena che ci mette fretta, figli di un treno che parte, che non ci aspetta. Figli della notte siamo, senza una foto sopra il passaporto, che ci aiuta quando navighiamo su una nave in mare aperto. Figli di una frontiera da passare solo quando è sera, quando la guardia dorme non ci fa paura. Figli della strada siamo, che ci porta dove vuole il vento, che ci aiuta quando ci perdiamo il nostro senso d'orientamento. Al sole e di una terra che non ci vuole, una ferita che ci fa male nel profondo del cuore. Figli della luna siamo, col cappello calato sul viso ed il sonno calato sugli occhi, ci addormenta e ci strappa un sorriso. Figli d'un sole che si è spento, figli d'un cane che passa a baia, ci si ferma accanto. Figli delle stelle siamo, con due occhi che non credono a niente, che ci aiutano quando ci troviamo tra le facce dell'altra gente. Che tutta gli spera, abbiamo i figli venuti male, figli di una bufera, figli di una luce accesa, e che tutta gli è prova, che tutta gli spera, torneremo tutti quanti a casa.
Bene, siamo di nuovo collegati per lo speciale RBN, presentazione del libro di Guido Taglietti, Stregoneria politica. Abbiamo parlato finora dei piccoli partiti, il ruolo dei militanti e dei simpatizzanti. Allarghiamo un po' il campo. Ti volevo chiedere, a proposito della comunicazione politica, facciamo un po' un raffronto per capire anche, no, com'è cambiata la comunicazione politica. rispetto ad esempio alla comunicazione politica in Italia della Prima Repubblica, che poi anche lì insomma aveva diverse forme, perché penso ad esempio alla figura di Craxi, che magari è stata innovativa rispetto ad altre figure di comunicazione, e invece la comunicazione di oggi molto basata sui social. Ecco, tra queste due comunicazioni le differenze che ovviamente ci sono, ma anche le analogie, cioè le cose che secondo te rimangono sempre.
Allora, guarda, la grande caratteristica del sistema politico italiano della Prima Repubblica è che c'era questa legge non scritta, no? Che alla fine il PC doveva rimanere all'opposizione e bene o male nel tempo si poteva anche includere il PSI, ma come dire, la galassia di partiti attorno alla DC doveva invece rimanere sempre al governo. Chiaramente, con questa premessa che tutti i partiti avevano interiorizzato, chi più chi meno, ma i vertici l'avevano interiorizzato tutti, paradossalmente le elezioni politiche, la comunicazione politica era spesso una comunicazione, come dire, in cui ognuno parlava i propri, ecco. E infatti, c'era una enorme percentuale di militanti rispetto ad oggi, proprio perché, finiva che i partiti costruivano un micromondo parallelo in cui esistevano le associazioni sportive di un particolare partito, le associazioni culturali di un particolare partito e tutto un insieme di realtà parallele al partito che prendevano veramente la vita e la giornata del simpatizzante e la riempivano dalla mattina al risveglio fino ad andare a dormire, i giornali di partito. E questo ovviamente con la fine della guerra fredda è collassato. La Seconda Repubblica ha portato anche il fenomeno dell'elettore liquido, per il quale effettivamente la gente cambiava il voto rispetto alla volta precedente, e quindi aveva molto più senso la diffusione del marketing politico che in Italia è stato portato da Berlusconi essenzialmente. Tuttavia, la grande differenza, ad esempio, di un paese come l'Italia rispetto al mondo anglosassone è che, per quanto strano si possa credere, in realtà l'elettorato italiano tende a essere estremamente vischioso e ad avere, non dico un'ideologia, ma un giudizio politico, e tendenzialmente vota quello che ha votato la volta prima. Ogni anno adesso aumenta la percentuale di elettori liquidi che tendono a cambiare, ma quando cambiano partito non cambiano schieramento, quindi il voto può andare dalla Lega a Fratelli d'Italia, ma difficilmente andrà dalla Lega al PD. Esistono sempre più eccezioni, soprattutto a livello locale, ovviamente, ma diciamo che questa è la macro regola. Basta dire che se guardiamo la storia delle elezioni regionali in Italia, la maniera più sicura per prevedere l'esito di una elezione regionale era vedere chi aveva vinto la volta precedente, perché praticamente, a parte il Lazio, il Piemonte, la Sicilia e la Liguria, tutte le altre regioni praticamente non hanno mai cambiato colore, al netto di tutte le battaglie che ci sono state. O se l'hanno cambiato, l'hanno cambiato per una singola elezione e poi sono tornate alla loro tradizione politica. Questa cosa sarà sempre meno vera ed è sempre meno vera, e infatti vediamo il diffondersi di quella cosa tipicamente USA, dove finisce che i leader politici non parlano più di politica, ma sono costretti a parlare della propria persona, della vita privata. Perché, e questo ad esempio è un grande problema, o meglio, una grande caratteristica del sistema statunitense, è che quando tu hai due partiti che tendono ad avere la stessa offerta elettorale, alla fine l'elettore decide sulla base del candidato, no? E quindi si diffonde una comunicazione politica molto basata sul far conoscere il candidato. In Italia questa visione in cui praticamente l'offerta politica di tutti i partiti tende ad assomigliarsi, adesso la cominciamo a vedere perché vediamo che i leader di partiti, soprattutto su Facebook, tendono a fare uno o due post politici al giorno e poi a fare un sacco di post che di politico non hanno niente, no? La foto al piatto di carbonara, la
Sì.
foto fuori dall'ospedale dicendo speriamo che mia zia stia bene, eccetera, eccetera. A questo franamento è importante invece che i piccoli partiti capiscano che è una gara al perdere, ecco, questa è una gara che i piccoli partiti non possono mai vincere. Non si può competere con chi non ha quasi più praticamente contenuto politico, e quindi la strategia che istintivamente a qualcuno potrebbe venire di mostrarsi simili e diventare quasi impolitici a lungo termine, per i militanti e per chi ha un movimento politico con un'ideologia di fondo non avrebbe senso, ecco, perché non si può andare nel vuoto tanto quanto lo faranno i partiti mainstream, che alla fine sono tranquillamente disposti a non parlare più di politica, come sta accadendo adesso, ad esempio, con la scusa del Covid, no? Per il quale praticamente è impossibile avere dibattito politico perché sembra che possano parlare solo i dottori.
Certo, ma questo appunto alleggerimento delle strutture politiche classiche, pensiamo, no, al vecchio PC e come era strutturato, se lo confrontiamo anche con il corrispondente PD di ora a sinistra, c'è una differenza piuttosto netta, è solo, diciamo, non voglio dire un pregio, ma comunque qualcosa che è coerente con la politica attuale, oppure rappresenta anche un problema, questo già visto sia in ottica di grandi partiti che anche insomma dei piccoli partiti.
Ma allora, guarda, per me è un problema perché ovviamente parlando sempre meno di politica e essendo sempre più preoccupati, come dire, al lato esclusivamente comunicativo, sostanzialmente i politici e soprattutto i candidati tendono a diventare degli imprenditori politici, no? Nel senso, non hanno più un'ideologia di riferimento, quindi vanno alle elezioni cercando di capire sulla base dei sondaggi cosa plausibilmente dovrebbe farli vincere o non dovrebbe irritare troppo il proprio elettorato di riferimento. È chiaro che questo è, come dire, è un po' uno svuotamento della politica, dove il partito dovrebbe anche avere la forza di imporre, ad esempio, ai propri simpatizzanti una visione del mondo e non solo di andare alla disperata ricerca del consenso, soprattutto perché poi la disperata ricerca del consenso e di promesse elettorali fa sì che quando poi si va al governo, bene o male, si debba frustrare il 99% delle promesse elettorali. Basta vedere, non so, penso al Movimento 5 Stelle che ha costruito 10 anni di comunicazione politica sollevando certi temi e poi una volta al governo li ha uno ad uno eliminati tutti, no? Il doppio mandato non esiste più. Abbiamo bisogno anche di quelli pregiudicati, facciamo le alleanze, dobbiamo farle con nessuno, le fanno con tutti. Questo è proprio, purtroppo, è una conseguenza estremamente negativa e ha un po' a che fare con quella morte della politica di cui parlavamo prima. In parte, e secondo me forse anche e soprattutto, è legata al fatto che, uno, la fine della guerra fredda ha lasciato un modello solo di società e quindi ci si muove all'interno. E due, il fatto è che la comunicazione oggi avviene al 99% sui social e c'è questa sovrapposizione tra social, grandissimo capitale e quel che è politicamente corretto, che sostanzialmente ti impedisce di dire qualcosa che temi che ti possa cancellare dal dibattito politico, no? E alla fine, se abbiamo visto Twitter cancellare per 4 giorni o 5 giorni durante i primi giorni post campagna elettorale del Presidente degli Stati Uniti, capisco che il politico medio in Italia non voglia rischiare di essere silenziato e quindi scomparire. Doppiamente ragione per le piccole realtà, ad esempio come CP, per radicalizzarsi in un senso più ampio, no? Non focalizzarsi solo su questa ricerca del consenso, ma anche elaborando proposte politiche di rottura, come è stato il mutuo sociale per 10 anni, che ragionino a lungo termine e elaborare una strategia politica che le metta anche un po' al riparo dal bisogno di consenso a tutti i costi, ecco.
Bene, parliamo invece un po' della comunicazione politica dei grandi partiti dell'area sovranista. Tu hai già accennato a Salvini, sicuramente ha rivoluzionato, no, il modo di fare
Certo.
comunicazione politica. Ecco, ti chiederei quali sono le ragioni del suo successo e poi se tu pensi che ad oggi sia ancora efficace come era magari 1 o 2 anni fa o ci sia qualche problema intorno nella sua comunicazione.
Ma allora, diciamo che la comunicazione di Salvini è stata nel 2018 ha costruito quello che è il network, quindi un po' alcune strutture di partito che sembra una questione secondaria, ma in realtà, come dire, come il partito organizza se stesso è di solito funzionale a raggiungere degli obiettivi. Il partito network di Salvini era assolutamente funzionale a massimizzare il proprio successo sui social, perché era Salvini che comunicava direttamente con il follower era un ottimo meccanismo per far conoscere Salvini e non la Lega, che era la strategia necessaria per riuscire a sfondare al sud, e si basava sul fatto che nel 2018 la piattaforma Facebook fosse ancora relativamente neutrale, no? E sull'onda lunga di quello che aveva fatto un anno e mezzo prima Trump, anche sfruttando l'alt-right e sostanzialmente battendo la Clinton esclusivamente sui social, ma allo stesso modo portando a casa il risultato. Credo che oggi sia una strategia che paga di meno perché la piattaforma è meno neutrale e lo sarà sempre di meno e quindi a lungo termine non paga. In generale io non sono particolarmente a favore delle strutture così leggere dove il leader si fa apprezzare in quanto leader e parla direttamente con il singolo elettore o simpatizzante. Preferisco le strutture un po' più complesse, ad esempio Fratelli d'Italia, che tende ad avere più sedi, più militanti, più gruppi giovanili, che hanno il loro blog, una specie di CP allungata, ecco. Perché credo che quella complessità permetta sia di far circolare le idee, sia di avere il controllo della propria comunità, sia di tenere anche un po' sotto controllo l'elettorato simpatizzante e tutte le persone che non sono strettamente militanti. Perché è vero che Salvini ha preso un partito che pochi anni prima era finito al 5% e lo ha portato al 20%, ma è molto probabile che possa succedere anche il contrario, no? Perché è costruito una struttura funzionale che risolve un problema, ma un po' fragile, un po' centrata sulla comunicazione. Preferisco, allora, ovviamente tutto dipende dagli obiettivi. Se l'obiettivo è massimizzare i voti, è sicuramente una strada astutissima e forse la migliore. Se l'obiettivo invece è lavorare più a lungo termine e costruire una struttura un po' più, come dire, solida, forse una strada intermedia come quella dei Fratelli d'Italia potrebbe essere più astuta, ecco.
Ecco sì, dicevamo Fratelli d'Italia, la Meloni è cresciuta moltissimo negli ultimi mesi. Ecco, come vedi la sua comunicazione, quali sono le differenze rispetto a quelle di Salvini, in cosa è più efficace, in cosa meno, insomma, come ti pare la comunicazione che
Allora,
fa?
guarda, parte della crescita ovviamente è legata al fatto che Salvini appoggiando o cercando, come dire, quell'agibilità politica che non aveva, sta cercando di normalizzarsi e ovviamente nel normalizzarti perdi parte dell'elettorato che avevi un po' aizzato. La Meloni fa anche un po' il percorso contrario, no? Era già considerata normalizzata prima perché aveva avuto atteggiamenti o posizioni più neutre nel passato e quindi adesso si sposta e può raccogliere il consenso che perde Salvini. Quello che trovo astuto di Giorgia è che tende ad avere una comunicazione un po' più pulita, cioè fa meno interventi sapendo che hai meno possibilità di sbagliare e sono un po' più funzionali. D'altra parte, il problema è che in questo momento con il contesto del Covid è veramente difficile comunicare perché tutto passa attraverso categorie che sono parascientifiche e comunque non sono politiche ed è difficile fare valutazioni in questo momento. L'altra grande variabile è quando si commentano, si analizzano i presunti sondaggi, è che bisogna sapere che adesso che un terzo degli elettori sono diventati finalmente liquidi, più sei lontano davvero dalle elezioni, più quei parametri lì vogliono dire e non vogliono dire, ecco, cioè lo scopri a un mese dalle elezioni o quando c'è una data, così è più, come dire, una sorta di valutazione di giudizio che le persone hanno di te, ma poi è tutto da vedere che ti vadano a dare il voto quando è il momento giusto. Tuttavia, aggiungo, e questo secondo me è una delle grandissime differenze tra la comunicazione politica che si fa in Italia e il mondo, ad esempio, statunitense, è che mentre nel mondo statunitense la comunicazione è basata su una distribuzione di potere che è maggioritaria, quindi chi prende un voto in più vince e c'è lo spoil system, quindi vince e vince tutto. In realtà l'Italia è una repubblica parlamentare, quindi il meccanismo con cui tu esprimi potere è molto più complesso. Non è detto che prendere il 22% sia meglio che prendere il 20% e non è detto che se tu non hai una struttura intermedia, come invece ad esempio ha Fratelli d'Italia, e quindi hai candidato persone che conosci da 10-15 anni perché facevano gli attacchini ai militanti, anche se prendi meno voti, tu non sei più protetto di qualcuno che prende il doppio dei voti, no? Ad esempio, il Movimento 5 Stelle è sempre sull'onda della rottura proprio perché, non avendo una socializzazione alle spalle, cioè molta gente è diventata parlamentare per due singole elezioni fatte sui voti, ovviamente tu, anche se hai preso tanti voti, poi non hai il controllo del tuo gruppo parlamentare. Questa, secondo me, è una grandissima differenza che il marketing politico non può risolvere, cioè la politica in Europa è molto più complessa perché chiama più variabili. Qui non basta vincere le elezioni e ci sono partiti, e secondo me è anche una cosa estremamente motivante per chi come noi vive in realtà che non possono sicuramente basare la propria strategia sul consenso di massa, però è piena la nostra storia recente di micro realtà politiche che, sfruttando bene alcuni come dire, caratteristiche del nostro contesto, hanno portato a casa il risultato. Recentemente mi viene in mente Renzi, no? Che quando ha fatto cadere l'ultimo governo Conte, il Movimento 5 Stelle sembrava credere che Renzi stesse bluffando per la paura di andare alle elezioni, ma non hanno capito che non stava pensando in termini di consenso, stava facendo una valutazione politica e lui era disposto a perdere i voti o a non averli pur di portare a casa il risultato, no? E questo aiuta, e della maniera con cui le micro realtà politiche come CP devono pensare, no? Nel libro faccio l'esempio del Partito Radicale che si è inventato la doppia tessera, o dell'alt-right o del Partito Repubblicano. La cosa bella forse della politica europea è che è molto possibile anche per piccoli attori portare a casa il risultato, ecco, se si gioca la guerra giusta, la battaglia giusta con le tecniche giuste.
Bene, facciamo un'altra pausa, poi ritorniamo, parliamo un po' magari approfonditamente proprio degli Stati Uniti. A tra poco.
A dopo.
Thank you.
posti giusti, non ne girano molte, solo dai posti giusti.
Siamo di nuovo in studio con Guido Taglietti, stiamo parlando del libro recentemente uscito con Altaforte, Stregoneria politica. Tu hai accennato nell'ultima risposta della politica statunitense, che tra l'altro è un tema che tu tratti spesso, insomma anche sul primato, che lo segui attentamente, quindi parliamo un po' della comunicazione. Connotazione politica statunitense, in cosa differisce da quella italiana, insomma qualche spunto per gli ascoltatori.
Allora, diciamo che la grandissima differenza tra il sistema statunitense e in generale la politica come la intendiamo in Europa è che negli Stati Uniti non solo esistono due partiti, ma i due partiti hanno sostanzialmente la stessa offerta elettorale, la stessa offerta politica, le stesse filosofie di fondo e a lunghissimo addirittura le stesse biografie, no? Basta dire che negli ultimi 60 anni, escludendo Trump, tutti i presidenti degli Stati Uniti d'America hanno frequentato o Yale o Harvard. Questo fa capire che, come dire, al di là del fatto che si presentassero due partiti, in realtà c'era un numero estremamente ridotto di persone o di valori che venivano rappresentati. E in questo contesto, negli Stati Uniti esiste anche il maggioritario, precisamente nel sistema statunitense, il maggioritario distribuisce tutte le cariche, cioè dal sindaco della singola città fino all'elezione del Presidente degli Stati Uniti d'America. Il maggioritario modifica abbastanza le strategie comunicative e anche il contesto comunicativo, perché è più importante prendere un voto in più dell'avversario in un singolo seggio piuttosto, ad esempio, che prendere il 3% di voti in tutti i 51 stati degli Stati Uniti d'America, no? Ecco, in questo contesto nasce la comunicazione politica, nasce il marketing, anzi, nasce il marketing elettorale, pensato proprio per risolvere un problema abbastanza grave, cioè come faccio io a convincere i miei elettori che devono votare il mio candidato invece del candidato altrui, quando i due candidati hanno sostanzialmente le stesse posizioni in politica estera o le stesse posizioni in politica economica. E il marketing elettorale statunitense quindi si concentra su come raccontare la vita privata del proprio candidato, come smobilitare alcuni elettori del candidato avversario, come facilitare la nascita di partiti a sinistra o a destra del tuo avversario in modo che erodano il possibile consenso, tutte cose che da noi funzionano di meno. Ecco, si vede quanto era così ingessato il sistema statunitense se si analizza il fenomeno Trump. Trump arriva e non rappresenta come dire, quella piattaforma politica sulla quale ormai i repubblicani democratici convenivano, non parla a quel segmento sociale che è soprattutto il grandissimo capitale degli Stati Uniti e dove i partiti lavorano quasi per convincere, no? Le persone delle classi sociali normali a scegliere il ticket staccato dal grande capitale. Trump, che si è fatto il portavoce dei produttori, dei piccoli produttori, dei colletti bianchi, dei colletti blu, come si dice negli Stati Uniti, ha rotto questa tacita regola. Infatti il sistema ha risposto con un'aggressività che non abbiamo mai visto, no? E questa cosa da noi non esiste, arriverà probabilmente, però questa è la grande differenza tra la politica come la intende il mondo anglosassone e la politica come la intendiamo noi, ecco.
Ecco, rimaniamo su Trump, appunto ne stavi parlando ora. Qual è, diciamo, la rivoluzione di Trump rispetto al sistema politico americano? Quale rottura ha attuato rispetto a quelle, insomma, che erano invece le dinamiche che c'erano state fino ad allora?
Allora, si è fatto esplicitamente portavoce del ceto produttore, inteso come dall'operaio al piccolo proprietario, parlando a quella che è, come dire, l'America profonda, ma ovviamente l'America profonda non sposta i capitali del grande capitale, ecco. Quindi ha un po' creato questa spaccatura, come dire, aizzando un po', toccando un tema, secondo me, scoperto in generale dell'Occidente, e cioè che i perdenti della globalizzazione, anche se negli anni 90 ci avevano raccontato che sarebbe stato tutto il mondo, in realtà il ceto medio occidentale realizza che tra i perdenti della globalizzazione c'è anche un bel pezzo dell'Occidente. E quindi lui ha alzato e ha, come dire, mobilitato questa parte di segmento e soprattutto ha sollevato questo problema della. Non solo della non globalizzazione, perché ormai la globalizzazione di fatto è finita, ma dell'antiglobalizzazione, no? Quando dice che la Apple può vendere negli Stati Uniti solo ed esclusivamente il materiale che ha prodotto negli Stati Uniti, sta violando la regola, o meglio, non la regola base, ma una delle grandi assunzioni del grande capitale statunitense. E questa è la vera motivazione che non gli è stata perdonata. Ecco, sicuramente non perché è razzista, non perché non è razzista, non è quello il problema di nessuno. Ma dire che il capitalismo era non quella cosa che vediamo tutti i giorni, ma questa sorta di capitalismo populista per il quale hanno ragione i produttori e non ha ragione lo Stato federale che appalta 20 miliardi di dollari a una multinazionale per gestire, ad esempio, il settore logistico dell'esercito, ha rotto degli equilibri sui quali si basava il sistema statunitense. E li ha rotti temporaneamente, ovviamente, perché ci è riuscito 4 anni, e come i media, il sistema dei media e anche il sistema dei social ha trattato Trump, ci deve essere di aiuto, ci deve essere, come dire, di monito, no? Per far capire, per vedere che uno non è una questione di onestà, cioè nessuno ascolta quello che stai dicendo. Quando tu sei inquadrato come avversario, puoi anche essere la persona migliore del mondo, ma non ti verrà lasciato spazio. E due, soprattutto per non cadere nella fola un po' democratica che vince chi comunica meglio, o no, cioè le piattaforme non sono neutrali e ci sono messaggi che puoi dichiarare e messaggi che non puoi dichiarare. Ecco, forse una delle grandi questioni del libro, non sto rispondendo alla domanda di adesso, ma rispondo un po' a tutta la discussione, è che siccome ora il 99% della nostra giornata avviene intermediato da internet, dall'essere online, mancano tutti gli altri momenti di socializzazione, no? Una volta recentemente leggevo un articolo di uno psichiatra che diceva: è morta la gioventù perché una volta i ragazzi si facevano la loro sottocultura frequentando il liceo, i coetanei, la squadra di calcio, ora vivono tutti tramite internet e quindi sono tutti socializzati allo stesso modo, esattamente come i genitori. Ecco, la grande discussione, forse quasi sovrapolitica, che poi nasce nel libro è anche come difendersi da questo meccanismo che schiaccia ogni visione dissidente e come guardare cosa ha fatto Trump e chiedersi: ok, se giocando secondo le regole Trump non ce l'ha fatta, e dire al Presidente degli Stati Uniti d'America, dobbiamo scoprirne di nuove di regole, ecco.
Allora, faccio una piccola digressione rispetto al libro per poi tornarci invece per parlare di alt-right, ma c'è stata la vicenda, insomma, che non dobbiamo raccontare perché ha riempito le pagine per giorni dell'assalto a Capitol Hill, no? Tu avrai sicuramente seguito anche le fasi precedenti, cioè sia la comunicazione di Trump durante, diciamo, la sconfitta comunque nei giorni successivi alle elezioni, sia il giorno stesso dell'attacco al Capitol Hill, quando lui, insomma, ha parlato agli intervenuti e poi l'ha invitato, insomma, a raggiungere il Campidoglio. Ecco, al di là delle accuse dei democratici, no, questo impeachment postumo che non si era mai visto, insomma, nella storia, però, al di là di questo, secondo te c'è stato qualche errore in quelle fasi di comunicazione di Trump oppure no?
guarda, allora, premesso che ovviamente esprimere un giudizio è impossibile perché bisognerebbe capire che informazioni aveva, diciamo che bisogna partire dal presupposto che tutti gli attori coinvolti sono vagamente razionali e di patto non c'è nessuno. E se qualcuno ha preso una strada che a noi sembra folle, bisogna vedere sulla base di che informazioni l'ha fatto, no? Diciamo che da esterno mi dico, ok, ma quando si elabora si risolve un problema di tattica nel mondo militare, si dice sì, ok, ma il tuo obiettivo è misurabile e sai dire quando hai vinto. Ecco, mi pare che lui avesse aperto una questione che diventava ingestibile, cioè nel senso, che senso aveva aizzare dei manifestanti e facendogli compiere degli atti più o meno legali, perché poi è chiaro che erano atti illegali in senso stretto, ma sostanzialmente nei fatti non è successo niente, nessuno è stato male, se non qualche manifestante. Considerato quello che avevano fatto i Black Lives Matter nelle settimane precedenti, diciamo che era anche una manifestazione a confronto di quello che avevano visto gli Stati Uniti, sostanzialmente non violenta. Ma il punto è dal punto di vista di Trump, qual era lo scenario che ti avrebbe fatto dire abbiamo vinto? Non riesco a pensarlo, no? Mi dico, forse eri soltanto risentito e hai alzato la tensione, ma non potevi uscirne vincitore da lì. Hai solo alzato, come dire, hai fomentato un problema, ma come avrebbero potuto cambiare qualcosa, i manifestanti? Ecco, quello credo che sia stato, non voglio dire un errore, ma una valutazione, non corretta, evidentemente. Chiaramente, col senno di poi sono buoni tutti, ma anche in parte credo una sottovalutazione di quanto quello che stiamo dicendo stasera, cioè di quanto il sistema dei media non è neutrale, neanche nelle sue strutture semplicemente, proprio, come dire, semplicemente operative e tecniche. Cioè i social semplicemente hanno chiuso la diffusione di informazioni di un certo tipo e diffondevano una narrativa di un altro tipo. Quindi, come dire, ha poco senso entrare in una discussione se tu non puoi controllare la comunicazione che ne deriva. Ecco, nel libro faccio un esempio che secondo me aiuta un po' a capire. Molte ONG politiche legate al mondo occidentale hanno inventato il termine jiu-jitsu politico. Il jiu-jitsu politico, secondo loro, è fare qualcosa in un paese che spinga il governo semidittatoriale a reagire in maniera sbagliata e poi usare quelle immagini per far intervenire la comunità internazionale. Perché è una bugia il jiu-jitsu politico? Perché si basa sul fatto che i media siano neutrali, è solo che perché tu fai vedere delle immagini, questi vengono diffusi. Il giudizio politico funziona nel secondo mondo, non nel primo mondo, perché? Perché in realtà è funzionale alla politica estera occidentale, statunitense in particolare. Quindi, se in una manifestazione in Siria 10 anni fa Assad faceva manganellare le persone, a quel punto lì aveva senso tentare il giudizio politico perché due foto sui giornali sarebbero finite. In Occidente, un anno e mezzo i gilet gialli in Francia sono stati picchiati senza alcun ritegno e noi non vediamo mai nulla sui media se non tramite qualche microfilmato che ci arriva di straforo da amici di amici, no? Ecco, questa non neutralità va intesa proprio in senso militare, no? E Trump, secondo me, si è trovato intrappolato in un problema di natura militare e lui lo ha tentato di risolvere in maniera politica, ecco, invece non si poteva risolvere in maniera politica. Cioè, ti hanno trattato o hai subito l'equivalente di una primavera colorata nella tua nazione e quindi cercare di spostare tutta la discussione sul piano della legittimità politica o del fatto che i voti ci fossero o non ci fossero non è la strategia giusta. Come il fatto che ci fossero o non ci fossero le armi di distruzione di massa in Libia non ha salvato la vita a Gheddafi, no? Ecco, allo stesso modo.
Torniamo a parlare appunto del libro, poi in realtà ne stiamo già parlando, ma tu parli anche del fenomeno dell'alt-right. Ecco, cos'è l'alt-right e anche cosa si può della comunicazione dell'alt-right, secondo te, se c'è, portare nella comunicazione politica italiana, anche un piccolo movimento, magari come il nostro?
Certo, allora l'alt-right è nata tecnicamente come etichetta vaga per indicare tutto quello che stava attorno al Partito Repubblicano, ma che si distingueva dalle due o tre correnti maggioritarie del momento, che erano essenzialmente i neocon e i teocon. Nella pratica, secondo me, è più simile quasi come dire a un populismo bianco. Adesso poi io ho la fissazione di fare le analisi sociologiche anche dove forse non serve, ma secondo me è un fenomeno che si è potuto sviluppare in un momento preciso e non prima, perché per la prima volta un sacco di bianchi del ceto medio che si sono indebitati per studiare nelle grandi università americane, nel momento di rallentamento dell'economia come mai negli ultimi 40 anni, si è un po' inceppato il meccanismo che faceva prendere. Faceva accedere a una vita di un certo livello il ceto medio bianco e tutta questa frustrazione è diventata qualcos'altro, ecco, è diventata un racconto anti-mainstream legato al Partito Repubblicano che preesisteva a Trump, ha riconosciuto in Trump il leader del momento e in realtà è stata anche un po' svuotata da Trump perché adesso con la fine di Trump è un po' collassata. Di brillante, secondo me, c'è molto dal punto di vista tecnico, c'è l'aver costruito una rete di blog e di fatto una sottocultura che è così ricca che ha permesso, soprattutto la prima volta nel 2016, di orientare l'elettorato a prescindere dal fatto che i grandi media andassero tutti orientati dall'altra parte e questo sicuramente è un grandissimo merito. Poi, come dire, dal punto di vista poi preciso dei contenuti, secondo me non è che sia moltissimo, come non è che sia moltissimo in generale nella politica statunitense, proprio perché questa vicinanza tra i due grandi partiti a lungo non ha concesso moltissimo. Sicuramente l'alt-right ha però ecco, dei caratteri di novità dal punto di vista tecnico e anche l'uso massivo del meme in senso politico è stato obiettivamente rivoluzionario, e secondo me c'entra anche grandissime questioni dal punto di vista della comunicazione politica, cioè l'aver capito che per l'elettore medio e il simpatizzante medio le decisioni politiche sono al 99% irrazionali. E quindi il saper costruire una comunità e il saper fare in modo che dentro la comunità si stia bene è di per sé garanzia di successo, perché molto probabilmente moltissime persone si avvicineranno anche solo per il fatto che lì si stia bene. E questa cosa forse è ancora più vera adesso che a causa del Covid la socializzazione e il mondo fuori sono diventati quasi invivibili, ecco.
Bene, allora io farei un'ultima pausa, poi passiamo all'ultimo blocco di intervista, quindi a tra poco.
Ok, a dopo.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place.
Siamo di nuovo in studio per l'ultima parte di questo speciale su Stregoneria Politica, libro di Guido Taglietto, uscito per Altaforte. Allora, torniamo un po' a parlare di Italia, non solo, comunicazione, social. Intanto la prima cosa che ti volevo chiedere prima di passare a parlare di social è questa cosa, insomma, si sta diffondendo da qualche tempo, ormai da qualche anno, del famoso fact checking, no? Cioè ci sono questi siti che dovrebbero essere in teoria indipendenti e che analizzano le varie affermazioni dei politici, insomma, di notizie e dicono sostanzialmente se sono vere o no. Questo fact-checking, tra l'altro, viene anche implementato da alcuni social, penso a Twitter, che ad esempio sotto i tweet di Trump, no, mettevano un link a un sito suppostamente indipendente che diceva che quella notizia invece in realtà non era vera. Ecco, qual è il ruolo del fact-checking? È davvero indipendente? Vabbè, questa domanda per me è un po' retorica, però te la faccio lo stesso, dimmi.
Ma guarda, allora, tutto nasce dal concetto di fake news che va analizzato perché è geniale nella sua semplicità. Istintivamente siamo portati a pensare che fake news sia l'equivalente di una notizia falsa. In realtà non è così. Prima di tutto perché se fosse così avrebbero semplicemente usato la struttura appunto notizia falsa. E poi perché le notizie false normalmente in democrazia non vengono censurate. Cioè è pieno il mondo, no? Di notizie false sulle quali sono prese decisioni politiche o sono espressi giudizi politici e mai nessuno è stato punito. Quando si parla di armi chimiche in possesso di Assad, cosa che poi è stata smentita anche da diverse organizzazioni internazionali, quella è stata una notizia falsa. Eppure nessuno sui grandi giornali parla di fake news. Se da qualche parte qualcuno mette in giro l'idea o la notizia che Assad abbia usato armi chimiche, no? E la stessa cosa, non so, vale per i mille racconti che ci fanno sulla Corea del Nord. Le fake news che vengono diffuse sulla Corea del Nord e gli pseudo parenti che vengono uccisi dal presidente e che poi si scopre dopo 2 o 3 mesi che semplicemente sono vivi da qualche altra parte, in teoria sarebbero tutte fake news e invece non vengono mai chiamate fake news e non vengono neanche chiamate notizie false. Notizie false è una categoria che non si usa nel giornalismo perché è legittimo, cioè nella circolazione delle informazioni è accettato che circolino delle bugie. La fake news è un concetto più politico e riguarda in realtà ciò che è normalmente accettato nel dibattito politico occidentale e riguarda più chi diffonde delle notizie più che cosa sono le notizie e quanto siano vere le notizie. Ecco, ragione per cui bisogna automaticamente diffidare da tutta la risposta istituzionale che è stata creata dai fact checker, che in realtà non esiste perché se soltanto alcune notizie vengono selezionate, già di per sé si sta prendendo una decisione politica. In più, su moltissime notizie semplicemente non si può dire nulla, soprattutto nella misura in cui la politica parla di valori, sopra un certo livello un giudizio tecnico non esiste. Ecco. Su questo nel libro entro anche un po' nel dettaglio dicendo o cercando di costruire dei meccanismi per sfruttare il confine tra quello che è considerabile fake news e non è considerabile fake news. Ad esempio, alcuni siti che soprattutto erano presenti nel mondo francese che accumulavano e diffondevano soltanto notizie legate all'immigrazione pardon, notizie legate alla criminalità legate all'immigrazione non sono considerabili fake news, anche se tu fai un sito che si chiama Tutti i crimini degli immigrati, non è fake news, è un insieme di notizie vere solo selezionate con una scaletta. Ecco, bisogna un po' giocare con quello, sapendo che comunque alla base non c'è nessun grado di onestà, cioè ad un certo punto la tua notizia, anche se è vera, verrà censurata perché sostanzialmente è questo, è una forma di censura ed è un limite per entrare nel dettaglio e ridurre ulteriormente quella che è l'offerta politica che è possibile far circolare in Occidente. L'importante, come militanti, è avere la coscienza che le regole del gioco sono truccate e quindi bisogna imparare a imbrogliare, ecco, e non piangere quando le cose ci cadono addosso. Non stiamo giocando ad un gioco equo, quindi non c'è nessun arbitro al quale appellarci, bisogna capire come funziona e essere un po' vivere in maniera in diagonale, dicevano in Unione Sovietica, cioè infrangere la legge senza infrangere la legge.
Allora, passiamo a un argomento cruciale che è quello della censura sui social network. Le prime avvisaglie sono state, forse ancora prima del caso di Casapane nel 2019, io ricordo in particolare su Alba Dorata che forse è stato uno dei primi casi importanti di censura, poi c'è stata quella che conosciamo su Casa Pound nel 2019, in cui Facebook in sostanzialmente 30 secondi ha spento tutte le pagine di Catapound, i profili, eccetera, eccetera. E poi però, insomma, questa si è presto capito che, insomma, la censura non si sarebbe fermata lì, perché poi c'è stato il caso americano, no? Con tutta la censura a Trump, la censura a Parler, che forse è andata anche oltre, perché ha coinvolto non solo i social, ma anche i fornitori di hosting come Amazon, eccetera, eccetera. Ecco, qual è, insomma, il tuo commento a questa situazione? Era in qualche modo prevedibile? Quanto è forte l'impatto e quanto invece c'è la possibilità di rispondere a questo Armageddon, diciamo, dei grandi social nei confronti di determinate posizioni?
Allora, era prevedibile e tra l'altro ne avevamo anche parlato sul primato poco dopo che l'episodio, una volta accaduto ACP, ricordo diversi articoli anche sul primato cartaceo in cui dicevamo, beh, è ovvio che questa cosa succederà a prescindere perché ovviamente ha rotto una regola e si è creato un precedente. Ecco, in realtà è una cosa ancora più raffinata che si è creato un precedente. È semplicemente che in questo contesto questa sfera della politica è già stata sottratta agli stati da parte dei social, perché se la politica è assegnare valori via autoritaria, quindi assegnare delle regole ad una comunità, anche il fatto che quando poi ACP è stata oscurata, noi la singola causa e i singoli militanti la vincono e lo Stato e il giudice ti obbliga a riavere la pagina. Sei già in una fase in cui capisci che però è un potere residuale, no? Nel senso che Facebook innanzitutto decide che un intero movimento scompare e poi viene restituito soltanto chi si prende la briga di farsi causa o di portare avanti la battaglia. E inoltre Facebook mostra anche che è disposto a pagare un prezzo, cosa che normalmente si fa quando si fa politica. In questo siamo già in una fase post-statuale dove alcune sezioni della politica spettano già. Ma non perché è destino, ecco, è importante questo, non perché è destino, ma perché lo Stato-nazione perdendo insieme le caratteristiche se ne è lasciate sfuggire. Questa cosa è vera anche in un'altra direzione, verso il basso, no? Quando si dice che in alcuni quartieri di grandi città italiane o francesi non esista più la legge europea, ma in base ai singoli quartieri esistano delle micro tribù, soprattutto nella zona di Marsiglia, ma è vero anche nelle nostre nazioni, questo ti fa capire che lo Stato è eroso da sopra, ma è eroso anche da sotto. E quindi la cosa non ha a che fare tanto con, come era prevedibile, sì, ma non è che sia destino. Altri stati o altre realtà nazionali ragionano al contrario. E, ad esempio, la Russia recentemente ha detto a Twitter di regolare il fenomeno della pornografia minorile su Twitter, altrimenti Twitter sarebbe stato chiuso. Quella è una discussione banalissima che si può fare, no? Quindi la questione per noi in Occidente probabilmente andrà in questa direzione e quindi occorre pensare a delle risposte. Le risposte, secondo me, esistono e si basano anche solo sul fatto di avere una comunità di persone preparate e coscienti di quello che sta accadendo. Ripeto, quando ACP è accaduto quello che è accaduto, in realtà la risposta di ACP è stata relativamente attiva e si è data una nuova forma per il quale abbiamo capito che, va bene, il simbolo su Facebook e su Instagram non può circolare, non smettiamo di esistere lì sopra, facciamo politica in maniera furba in un altro modo e il simbolo lo faremo circolare da un'altra parte. E ci sposteremo mano a mano, guadagnando tempo e alla fine è quello è la politica, è cercare di mettere a segno dei risultati in un tempo. Chiaro che a noi piacerebbe affermare il fatto che stiamo affermando un principio e abbiamo ragione, però bisogna anche, come dire, guardare il contesto in cui viviamo. Ecco, la classe politica italiana, ma io non credo neanche che sia in cattiva fede e che abbia per principio dia ragione o apprezzi questo fenomeno di spoliticizzazione, di svuotamento dello Stato. Credo sinceramente che non abbiano la più pallida idea di cosa sta succedendo. Non credo che se dovessi parlare con Di Maio avrebbe chiaro cosa vuol dire il fatto che Facebook decide una cosa piuttosto che lo decida lo Stato italiano o che alcune ONG forzino le leggi sull'immigrazione sapendo che nei fatti lo possono fare? Ecco, credo che sia anche un problema, forse di classe dirigente o di cultura sovranista che storicamente in Italia, a partire dalla fine della Seconda Mondiale, non esiste più e che forse occorre riattualizzare e rivivificare, ecco, come ad esempio facciamo. Nel libro affronto anche questo problema e cerco anche di indicare alcune strade. In questo mi sento di dire che CP si sta muovendo bene, si è mossa bene. In generale, diciamo, per riassumere, il militante e il simpatizzante devono capire che le realtà comunicative o politiche legate a CP anche in maniera indiretta, come Radio Bandiera Nera, come non so, io penso al mio canale YouTube Progetto Razzia o al Primato Nazionale, vanno diffuse perché è un gesto politico, cioè allargare quella sfera è un gesto politico che permette la diffusione delle tue idee. Il partito da solo, il movimento da solo, il programma elettorale da solo, se non hanno questo esercito o questi mezzi, non esistono, e quindi è politica iscriversi a un canale YouTube, è politica far conoscere Radio Bandiera Nera, è politica far fare un articolo su Primato Nazionale. Ecco,
ecco, invece c'è tra i social esterni, c'è qualche nuovo social che tu reputi interessante? Ci sono state qualche novità ultimamente? Quella del momento è Clubhouse, che però non so quanto sia, però insomma c'è qualche social nuovo che...
Ma guarda, credo che il mercato dei social stia andando, come dire, ramificandosi e maturandosi, no? Quindi Facebook è diventato una sorta di specchio della vita normale, quindi su Facebook finisce che fai grosso modo le stesse battute che faresti in ufficio. Twitter è un po' segmentato per gli intellettuali e per il ceto che ama pensarsi culturalmente medio-alto. Più che un social nuovo, secondo me, bisogna individuare la nicchia al quale il social parla e tarare il proprio messaggio lì sopra. Ecco, ad esempio, Gab, che è noto per essere il social che ospita l'alt-right negli Stati Uniti, è un social che va bene però quasi esclusivamente per quello, perché sostanzialmente il 99% del dibattito lì sopra è politico anche in maniera eccessiva. Credo che bisogna un po' entrare nell'ottica delle idee, soprattutto perché siamo chiusi in casa, che bisogna dialogare e avere la capacità di gestirne 4 o 5 di social, sapendo che su un social parli ad un certo target in un certo modo e su Facebook lo fai in un altro modo. Ecco, non ha molto senso fare, come ho visto fare ad esempio, mi pare recentemente, al movimento di Fusaro, dire io usciamo tutti da Facebook, perché uno, non fai nessun danno a Facebook perché ha 1,5 miliardi di iscritti e non sono i tuoi 1,500 iscritti che gli cambiano la vita. Due, i tuoi 1,500 iscritti vivono nel mondo normale e usavano Facebook anche per parlare con i colleghi e non ha senso marginalizzarsi. Il trucco è stare su tutti, o tutti quelli che uno vuole utilizzare, e tarare il proprio messaggio politico su quelle che sono le regole scritte e non scritte, sapendo che va bene, una volta ogni tanto si prende la bastonata. Però per il resto, voglio dire, noi non abbiamo smesso di fare politica su Facebook, anzi forse ci ha insegnato ad essere ancora più accattivanti nei confronti degli esterni, perché non mettendo mai simboli finisce che si obbliga anche a fare politica in maniera più raffinata, ecco, per dire. Quindi è più una questione di forza e di coscienza, ecco, che di problema oggettivo, anche perché, ripeto, i social ora ce ne sono un buon 5-6 e plausibilmente il mercato deve ancora prendere la sua forma definitiva, ecco.
Bene, io andrei con la domanda finale che ti farei sul futuro del sovranismo italiano. Secondo te quali sono le prospettive future? Se un progetto attuale e che tipo di contributo tu pensi possa dare Casa Pound al panorama sovranista italiano?
Guarda, io non sono tra quelli che credono che il sovranismo sia morto, perché, innanzitutto bisogna un po' intendersi su cosa sia il sovranismo. Ecco, certo. Se abbiamo tutti le definizioni diverse, il sovranismo è probabilmente vivo e morto e non lo sapremo mai. Diciamo che in Occidente mi pare che il sovranismo sia la risposta politica e l'offerta politica che alcuni partiti, alcuni elettori, alcune società si fanno quando hanno la sensazione che la sovranità di quella nazione stia andando a morire. In questo senso, il sovranismo è il sintomo di una malattia grave, del tentativo di curarsi che ha questa società, no? È importante notare che paradossalmente una società sana non ha il sovranismo perché è sovrana. Io questi giorni ho fatto un video sul progetto Razzia sulla Russia. In Russia non esiste il sovranismo perché i primi tre partiti che coprono l'89% dell'elettorato sono Putin, che è palesemente una persona che ha la sovranità della Russia al centro delle proprie preoccupazioni. Il secondo è il Partito Comunista della Federazione Russa, che ha le stesse identiche posizioni in merito al fatto che in Russia debbono uccidere i russi, e il terzo è Zhirinovsky, che anzi pensa che la Russia dovrebbe invadere la Bielorussia perché non è ancora contento dei pezzi che hanno. In questo senso intendo dire che la condizione di sovranità è la condizione normale dello Stato-nazione, perché una delle tre caratteristiche dello Stato è appunto la sovranità. Il sovranismo è la risposta ad uno Stato-nazione che si sente minacciato, quindi è difficile dire che il sovranismo sarà morto quando sarà scomparsa la nazione italiana. Ecco, in questo senso sì. E io non lo credo a breve, nel senso che solitamente chi dice che il sovranismo è morto è perché ha un po' fiducia nell'Unione Europea o in quello che può esserci in un soggetto europeo. Ma io mi dico che il soggetto europeo non esiste dal punto di vista geopolitico, non c'è un precedente storico per il quale un soggetto politico sia nato in quei modi e non credo neanche che possa essere un soggetto geopolitico considerato che realtà come gli Stati Uniti o come la Cina hanno più fiducia nell'Unione Europea o nel fatto che esista l'Unione Europea piuttosto che l'Italia. Sulla base di questo vi dico, il sovranismo ha sempre un'enorme potenzialità. Chiaramente nel dibattito sui media e sui social verrà sempre più schiacciato perché i social e i media sono portatori non neutri dei valori che avvantaggiano il grandissimo capitale e il grandissimo capitale non vuole le nazioni come non vuole nessuna identità. Questo sicuramente sarà una battaglia sempre più dura, ma ciò non toglie che c'è un motivo per il quale il contesto del sovranismo è positivo, e cioè semplicemente che molti italiani e in realtà molti europei non vogliono cedere la sovranità, quindi come dire, sono attivabili attorno a questo tema. Non amo neanche la visione del sovrapporre il sovranismo a un singolo candidato politico, no? Il fatto che Salvini o meno si sia azzoppato o abbia scelto di appoggiare Draghi, perché dovrebbe essere la morte del sovranismo? Evidentemente qualcuno si era sbagliato se pensava che Salvini fosse quel tipo di sovranista, no? Però il progetto politico e la persona sulla quale tu lo carichi non sono necessariamente vincolati. Uno può anche perdere 100 battaglie, ciò non toglie che l'idea viene portata avanti e ad un certo punto viene realizzata. L'idea del sovranismo, secondo me, ha un grande vantaggio in questo momento che ci è stato dato dal Covid. Noi vediamo che la leggenda della globalizzazione, di allungare le catene di rifornimento e di delocalizzare non solo la ricerca di materie prime, ma soprattutto i semilavorati all'estero, in questo momento ci sta rendendo un paese, come dire, che è terrorizzato, no? Che si piange. In questi giorni leggevo la realtà automotive è preoccupata che nei prossimi mesi possono non arrivare i pezzi dal resto del mondo. Ma adesso facciamo anche meno auto di quanto le facevamo negli anni 90. Siamo preoccupati perché abbiamo delocalizzato e razionalizzato all'estero. Ecco, in questo momento il Covid ci ha insegnato che la globalizzazione era un'utopia e che il sovranismo è una condizione di naturalità e di normalità nella vita delle nazioni. Chiaro è che è anche una battaglia di idee, ecco. Cioè, se gli italiani smettono di considerarsi come popolo e come nazione, a quel punto il sovranismo non è più possibile, quello sicuramente. In questo senso, CP, secondo me, ha un grandissimo merito di continuare a rendere viva e vivificare l'idea di nazione come qualcosa di mobilitante. E assolve secondo me anche alla funzione, e potrà farlo soprattutto in futuro sempre di più, anche la funzione che altri partiti politici, diventando sempre più leggeri, sempre più orientati al voto, cominceranno e cominciano e hanno anche già perso, no? Appunto, costruire un dibattito che trasformi il sovranismo in qualcosa di reale, di fisico, fatto di sedi, di conferenze, di riunioni, di libri, cosa che gli altri partiti politici pseudosolisti in Italia mi pare non stiano facendo.
Bene, grazie allora per questa lunga chiacchierata.
Grazie a voi.
Ricordiamo Stregoneria Politica di Guido Taglietti, lo trovate sul sito di Altaforte, sugli altri canali e per chi non sa rinunciare ad Amazon, anche su Amazon vedo con Prime tra l'altro, quindi insomma ci sono tutti i modi per acquistarlo. Grazie mille, buon proseguimento nell'ascolto di Radio Bandiera Nera. Grazie Guido.
A te, buona serata a tutti. Ciao, ciao.
Es un ángel que va cabalgando, cabalgando con brío y valor, va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó. Primavera lejos de mi patria, primavera lejos de mi amor, primavera sin flores y sin risas, primavera a orillas del bosque y sus aguas que van a la loma. Van cantando esta triste canción, canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y amor. Cuando ebrio avanza el enemigo y con voz que ataca sin valor, rasga el aire más fuerte que la metralla, las estrofas de mi cara al sol. Cara al sol, canción antigua y nueva, cara al sol es el himno mejor. Dar al sol y morir peleando, que mi patria así me lo pidió. Si en la lucha yo quedara roto, marcharía a la legión de honor, montaría la guardia de los luceros, formaría junto al mejor. Montaría